Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi del 15 giugno del 2026 e ovviamente oggi, dopo 39 volte che Trump ha detto che si è raggiunto l'accordo, l'accordo si sarebbe raggiunto. State attenti perché in realtà è un accordo per cercare di mettersi d'accordo nei prossimi 6 2 mesi. E vi dico la verità, se qualcuno pensa che si placino le tensioni in Medio Oriente, piuttosto ottimista. Certo, quello che è previsto dall'accordo è che lo stretto di Hormuz verrà completamente liberato, i mercati quindi sono molto positivi e il petrolio è sceso, ma dai 113 a cui era arrivato era già 80 dollari a barile, quindi era già in una dimensione accettabile. Il punto più interessante su quello che saranno i costi energetici lo fa oggi il Wall Street Journal in prima pagina, perché fanno un'analisi diversa rispetto a tutti gli altri e dice: guardate, bisognerà vedere la rapidità con la quale si ricostituiranno le scorte di petrolio, perché in questi mesi, in questi 4 mesi di guerra, abbiamo praticamente svuotato tutte le cave, tutti i pozzi esausti, tutti i serbatoi, tutte le petroliere in disuso che erano state riempite di petrolio proprio in virtù del loro utilizzo quando era possibile. Era libero prima del delirio US-Israele, dice Luisa Giovinazzo. Certo che era libero, così come gli iraniani erano liberi di costruirsi la bomba atomica, cosa che ancora non è del tutto chiaro che sia entrata nei limiti di questo accordo che si dovrà stabilire. E Trump poi ieri se la prende con Bibi Netanyahu perché Bibi Netanyahu bombarda il sud di Beirut e ovviamente bombardare il sud di Beirut mentre si sta per firmare l'accordo che dovrebbe essere firmato a Ginevra la settimana prossima è certamente una mossa improvvida. Ma anche qui bisogna leggere tutte le cose che ci sono sugli stessi giornali di oggi e cioè basta leggerlo forse oggi sul Foglio, non mi ricordo su quale giornale, è in realtà che cosa è successo? È successo che gli iraniani usano Hezbollah, come ben sappiamo, e Hamas e Houthi come dei loro combattenti con bandiere diverse rispetto alle loro. E che cosa è successo? Che ieri c'è stato un attacco da parte dei Hezbollah nel nord Israele. Cioè, è come dire che in Italia continuano a bombardarti gli svizzeri e ogni tanto l'Italia, che non è l'Italia ovviamente di Meloni, Crosetto, ma è Israele che ha ministri anche pazzi come Ben-Gvir e comunque fondamentalmente molto irascibili e molto, cioè il loro nazionalismo non riguarda il femminicidio, riguarda la guerra, quindi potete capire che si esprime in termini molto più pericolosi. Beh, insomma, questi attacchi di Hezbollah che avvengono mentre si fa l'accordo, nessuno li considera tali. E poi se Israele risponde, ah, Israele ha risposto. Ma resta il punto fondamentale è che ieri, mentre si stava l'accordo, non Israele attacca Beirut, ma una milizia che è lo Stato nello Stato che si chiama Hezbollah ha attaccato il nord di Israele mentre quelli stavano facendo la pace. Adesso, francamente, potete vederla come vi pare, ma l'israeliano dice: ma scusatemi, ma è mai possibile che il mio paese sia sempre sotto attacco e che se non ci fosse stato Iron Dome avrebbero fatto un culo così? Israele dice: Serena, fa bene a difendersi se viene attaccato. Beh, direi che qualsiasi paese, persino l'Italia, prevede nella sua Costituzione la possibilità di difendersi se si viene attaccati e questi sono sempre stati attaccati. Giuseppe invece pensa che tutti i ministri israeliani sono tutti fanatici e devo dire che non è esattamente così. Non solo tutti i ministri non sono fanatici, ce ne sono alcuni molto più moderati, ma soprattutto il presidente israeliano ha condannato e lo stesso Netanyahu, anche se moderatamente, le follie, diciamo, comunicative di Ben Gvir. Se ti pigliano a calci non puoi sempre ringraziare. È un po' quello che dice Tommaso. C'è una seconda questione, oltre a quella mediorientale che non risolvi ora, e quella ucraina e russa, perché i russi continuano ad attaccare e gli ucraini rispondono e lì la guerra invece impazza come se nulla fosse. C'è la seconda questione fondamentale, quella che riguarda l'Italia. E la questione italiana è veramente ridicola, perché tutti i giornali oggi titolano su una cosa che io considero scontata da parte della Meloni dire: ma insomma, ma in che paese viviamo se per la Fiera del Libro di Roma viene chiesta una patente di antifascismo agli editori che si vogliono presentare al Festival della del libro. E allora a quel punto vedi come queste cose vengono arrotondate quando servono i giannizzeri del politicamente corretto, e cioè Antonio Polito. Che dice Antonio Polito, che ha anche il coraggio di scrivere libri, diciamo, non come la Costituzione non è di sinistra, che cercano di dare un colpo al cerchio e all'altro alla botte. Però dice, da una parte ci sono le follie della sinistra che vieta il libro, e dall'altra parte c'è Vannacci con tutte le sue dichiarazioni, noi siamo la feccia, e le dichiarazioni della presentazione del suo partito, che sta avendo una eco mediatica incredibile. E la eco mediatica incredibile la sta avendo soprattutto su questa battuta, dicendo il femminicidio non esiste. Allora, lungi da me voler difendere Vannacci, ma insomma Vannacci dice una cosa che è perfettamente comprensibile e che noi abbiamo cercato di dire, voglio dire, su questa zuppa di porro da mesi, e cioè non siamo neanche soli. Il femminicidio non esiste vuol dire che se tu tratti diversamente l'omicidio orribile, come tutti gli omicidi, da parte di un uomo nei confronti della donna, tu stai facendo una differenza giuridica su una cosa che non ha senso. Se poi mi volete dire che si deve difendere diversamente la donna e che quindi abbiamo degli elementi diciamo anche giuridici per difendere meglio e più correttamente la donna, siamo tutti ovviamente d'accordo, anche perché questo è un paese in cui ci sono, mi sembra, 300 omicidi all'anno, e il fatto che ce ne siano anche un quarto derivanti da uomini che ammazzano donne per motivi soltanto, diciamo, sentimental folli, insomma, questo rappresenta ovviamente un problema per ogni paese civile. Ma come più volte ha detto lo stesso Ricolfi, c'ha poco a vedere col patriarcato questa roba, perché nei paesi del nord, dove meno c'è il patriarcato, più ci sono femminicidi. Insomma, non so se questo è il lato giusto per attaccare Vannacci, anzi considero che questo sia il lato sbagliato. Il lato giusto per attaccare Vannacci è capire, caro Vannacci, se tu c'hai davanti a te un quadro in cui c'è Movimento 5 Stelle, Schlein, Renzi, dall'altra c'hai Meloni, Tajani, Lupi e Salvini, ma davvero i tuoi nemici sono Tajani, Salvini e Meloni e non Schlein e compagnia cantante? Insomma, io un po' questo tema me lo porrei, soprattutto dopo aver sentito la difesa che lui ha fatto di Silvestri, che è una difesa non già del principio sul quale posso anche seguirla, ma del posizionamento politico. Allora, siccome il generale non è più generale, ma il politico si deve comportare da politico, non vive in una caserma ma in un Parlamento, e il Parlamento è fatto di pesi, di posizioni, di maggioranze, dei 5 voti che servono o non servono. Se i suoi votano sempre con la sinistra, se lui dice anche delle cose giuste ma poi alla fine rafforza una coalizione che è esattamente al contrario di quello che lui va propagandando, abbiate pazienza, faccio un po' di difficoltà a comprenderlo. Questa sera comunque a Quarta Repubblica di questo fenomeno ovviamente parleremo. Ultima cosa interessante, secondo me, è questa vicenda della remigrazione. Da una parte c'è Piantedosi, che oggi parla sui giornali italiani, dice questo è il nostro progetto, noi vogliamo mandare via 10.000 persone, 100.000 persone, ma lì non è remigrazione, è rimandare al proprio paese le persone che vengono in questo paese senza alcun diritto di starci. La potete chiamare come vi pare, ma è una cosa che si deve fare, si può fare, che fanno tutti i paesi civili, ma anche quelli di sinistra. Non pensate che a Ceuta o a Melilla gli spagnoli siano diversi da noi, non pensate che Macron sia diverso da noi, cioè sono esattamente molto meno accoglienti di quanti lo siamo noi. Quindi bene la posizione tecnica, operativa del dire non remigrazione, si può anche chiamare come vi pare, se non vi piace remigrazione chiamate in un'altra maniera, ma chi è venuto in Italia pensando di emigrare in Italia e trovando nessun criterio di legalità nel venire qua in Italia deve andare via, chi delinque vada via, è fuori di dubbio. Dall'altra parte c'è invece il tema tipicamente renziano, accogliamoli tutti, facciamo venire le persone, andiamo a prenderci il Nobel con Benigni e con le baracconate, diciamo, del politicamente corretto che ci hanno portato al disastro, diciamo, di tenuta sociale, non che c'è oggi, ma che ci potrà essere in futuro, come si vede bene in Spagna. Referendum svizzero, molto importante, perché vicino a noi il partito di destra, diciamo più vannacciano che c'è in Svizzera, fa un referendum per dire ragazzi, noi non vogliamo più aumentare la popolazione svizzera, siamo a 9,1 milioni di persone, non vogliamo superare i 10, nessuno può più essere residente in Svizzera o prendere cittadinanza svizzera se non è nato in Svizzera e se non è svizzero, e dobbiamo mettere un cap di 10 milioni. 55% di svizzeri ha votato contro questo referendum ed è un segnale importante, diciamo, della seria e terribile dal punto di vista di immigrazione svizzera, che vi terrei in considerazione. E ultima cosa che vi segnalo è un articolo molto interessante oggi sul fatto che gli Stati Uniti stanno perdendo turismo, non già perché Trump sta avendo atteggiamenti diversi rispetto al passato, con leggi diverse al passato, perché sia Biden sia gli altri avevano mandato via dalla frontiera lo stesso numero di persone che manda Trump, però c'è un atteggiamento, diciamo, che colpisce dell'attrazione turistica statunitense che piace di meno ed è un tema molto affascinante dal punto di vista economico, perché quello era un paese che mi sembra facesse un surplus di 50 miliardi di dollari di turismo, adesso mi sembra che ci abbia invece al contrario un deficit commerciale, cioè ci sono più americani che vanno all'estero di quanti stranieri che vanno nella patria del turismo per definizione. Bella l'intervista oggi di Abatantuono in cui ci racconta ovviamente come sempre quando si parla con Abatantuono del derby, ma anche ci parla della sua svolta che ha avuto grazie a Pupi Avati che lo prese in un film che lo rimise in sella dopo tutti i problemi economici ma anche di posizionamento diciamo autoriale che l'ipermilanese ma conosciuto soltanto come Macchietta Pugliese a Abatantuono, aveva. Prima di tutto è ora che gli facciano rispettare le regole e gli immigrati nel nostro paese. Se ammazzano un trans, come viene catalogato il delitto? Non lo so, comunque hanno ammazzato l'essere umano, male hanno fatto, direi. In ogni caso, è quello che dico io, che fine ha fatto la zuppa di ieri che risultava cancellata? No, dovrebbe esserci da qualche parte la zuppa di ieri. Chi non paga il mutuo è da stamattina che chiedo, chi non paga il mutuo? Non ho capito che cosa voglio dire. Ultimo caso, saluto all'Olanda, che qui l'immigrazione comincia a fare notizia, finalmente. Io invece vorrei che facesse notizia il 17, 18, 19 luglio, tutti a Maratea, al posto della giunta comunista di Bari. Ci troviamo in un posto straordinario, lo è anche Bari, i baresi sono straordinari, ma ragazzi andiamo al mare, ma a parlare di cose serie. Ci vediamo 17, 18, 19 luglio a Maratea, i biglietti sono ancora prenotabili sul sito www.laripartenza.it. Ciao, ci vediamo stasera.